Devo dire che è sempre una grossa responsabilità poter portare dei pensieri da parte del Signore. Come diceva un fratello tempo fa, che quando era incaricato a portare la parola del Signore in chiesa, lui pregava e diceva: Signore, dimmi cosa posso portare ai miei fratelli. E non riusciva mai, diciamo, a mettere giù un messaggio. Poi cambiava preghiera e diceva: Signore, parla al mio cuore. E poi lui riusciva a portare un messaggio alla Chiesa. E così è stato anche per me in questi giorni. Ho proprio chiesto al Signore: di cosa mi vuoi parlare? Cosa, Signore, mi vuoi insegnare? E questa mattina voglio fare un piccolo viaggio insieme a voi, ovviamente immaginario, sulle montagne. Non so in quanti di noi siamo stati in montagna, magari c'è chi è stato ai piedi della montagna o chi in cima alle montagne. E a proposito di montagna, si racconta una storia sulle cime dell'Himalaya di un esperto escursionista soccorritore, e lui parla di un gruppo di escursionisti molto esperti, che diceva che stavano appunto camminando sul crinale della montagna, e a un certo punto ci fu una forte bufera di neve, una forte tempesta, ed era anche molto buio. Così erano molto spaventati perché non sapevano se avanzare o andare indietro, non sapevano più com'era il percorso appunto da percorrere. Così a un certo punto sentirono una voce, videro una luce da lontano e questa voce diceva: Fermatevi, non andate a sinistra perché lì c'è il precipizio. Così tutti ascoltarono, quasi tutti ascoltarono la voce di questo esperto soccorritore locale del posto che conosceva quel tratto di montagna, ma un altro esperto che era insieme al gruppo, che aveva fatto questa, possiamo dire, escursione in montagna, disse: No, non ascoltatelo, non è come dice lui, io conosco la montagna, andiamo a sinistra. A sinistra andò solo quest'uomo e di lui non si seppe più nulla. Quando poi andarono al rifugio, quando erano tutti in salvo, il soccorritore disse: Io ho gridato a perdifiato, ma non posso salvare chi non ascolta la mia voce, non posso salvare chi dice che la mia via, la mia direzione, il mio sentiero è sbagliato. Perché questa storia? Perché questa mattina voglio portarvi nel Salmo 95, e questo Salmo 95 parla proprio di questa guida che grida nei nostri momenti di tempesta, questa guida che grida a ognuno di noi nei nostri momenti di difficoltà. Ripeto, Salmo 95. Lo leggiamo tutto, dal versetto 1 al versetto 10, e dice: Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, perché egli l'ha fatto, e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura, e il gregge che la sua mano conduce. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova, sebbene avessero visto le mie opere. 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e dissi: È un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie, perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Amen. Vogliamo dare un attimo di contesto a questo Salmo 95? Viene chiamato un salmo di intronizzazione. Cosa vuol dire salmo di intronizzazione? Vuol dire che viene esaltata, viene celebrato appunto la regalità del re, oltre alla regalità sull'universo, quindi Dio sovrano dell'universo e anche sovrano sul popolo. Ci sono due salmi precedenti, il 93 e il 94, che il salmo 93 ci parla di un Dio che regna, il salmo 94 ci parla di un mondo nel caos che ha bisogno di un giudizio di Dio, e questo Salmo 95, come abbiamo potuto leggere, è proprio un invito ad adorare Dio, ma che è un Salmo di intronizzazione, quindi che va a celebrare la regalità del Re, non lo dico io, ma è proprio uno schema che vediamo in questo Salmo 95, c'è proprio una struttura che va a portare ad adorare il Re che viene messo come sul trono, sulla nazione. Vediamo, qui ovviamente sta parlando di Dio, perché abbiamo letto che è un Dio sopra tutti gli dèi, quindi è un grande re. Ci viene detto che ha il possesso fisico della creazione. Nelle sue mani ci sono gli abissi, nelle sue mani c'è la profondità della terra. Ci viene parlato di un corteo al versetto 1. Venite, cantiamo. Adoriamo il Signore, quello che abbiamo fatto noi questa mattina, siamo venuti qui a cantare ed adorare Dio. Poi c'è l'atto di prostrarsi, di inchinarsi a un re. I sudditi, quando passava il re, dovevano inchinarsi davanti a lui. E poi il Salmo 95 è l'unico dei salmi, quando va a evidenziare appunto la regalità di Dio, che ha innanzitutto un aspetto profetico sull'ubbidire a Dio, perché abbiamo visto alla fine c'è un avvertimento, e poi è l'unico di questi salmi in cui Dio è un re pastore. C'è questa alleanza con l'uomo, c'è questa alleanza tra Dio e l'uomo, perché Dio si abbassa verso l'uomo perché dice: tu sei il mio popolo. E oggi voglio proprio vedere insieme a voi questo Salmo 95. E come dicevo prima, è un po' un salmo della guida che grida nella nostra tempesta, nelle nostre difficoltà. Ebrei ci dice che è un salmo attribuito al re Davide, e abbiamo visto, inizia con una festa, venite cantiamo, finisce come un tribunale, finisce con un avvertimento, perché Dio sa che ognuno di noi è su quella cima della montagna, e che oggi potrebbe essere anche l'ultima chiamata. È proprio il titolo che ho voluto dare a queste riflessioni: l'ultima chiamata, adorazione o indurimento. Quindi adorazione verso Dio con un cuore umile davanti a Lui, o con un cuore indurito nei suoi confronti. Voglio vedere un primo aspetto con voi, e voglio rileggere da versetto 1 a versetto 5, ed è proprio la grandezza di Dio, la grandezza del Creatore. Dice: venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla rocca della nostra salvezza. Sappiamo che la rocca è una fortezza che sta in alto, è fondata su basi, su fondamenta solide, e soprattutto è un punto di riferimento, un punto dove tutti possono guardare in alto, e quando si va alla rocca che è il Signore, allora siamo salvi. Questa mattina siamo venuti qui ad adorare, ad acclamare Dio che è la nostra salvezza. Questo mondo per ognuno di noi, non è perché siamo credenti allora le difficoltà, le tempeste non le abbiamo, anzi sono sabbie mobili, è una montagna russa. Ogni giorno diciamo che ce n'è una, ma Davide ci dice: Dio è la rocca della nostra salvezza. Ma mi sono detto: chi è questo Dio che questa mattina adoriamo? Chi è questo Dio a cui io un giorno l'ho accettato nella mia vita? Tante volte Dio si dice che lo usiamo, o lo uso come un accessorio. Quando abbiamo bisogno lo tiriamo fuori al momento opportuno. Quando ho bisogno penso che Dio sia il mio impiegato del paradiso. Quando ho bisogno lo chiamo, quando invece non ho bisogno, quando magari ho delle benedizioni da parte sua, a volte non lo ringrazio nemmeno. Ma Davide, il salmista nel versetto 4, dice che il Dio in cui noi confidiamo ha in mano le fondamenta della terra, ha in mano gli abissi. Che grande Dio noi abbiamo. Questa mattina sono venuto qui alla presenza del Signore, come ogni giorno mi accosto davanti a Lui e mi sono chiesto, ma che lode offro a Dio? Che adorazione sto offrendo a Dio? C'è un aspetto importante nella vita di ognuno di noi, che è soprattutto il tempo. Il tempo è qualcosa che non ha mai nessuno. Il tempo è qualcosa che corre veloce, ma è un aspetto fondamentale per la vita di adorazione, lode verso il Signore. Tante volte lo diamo per scontato, ma io a Dio devo dire grazie per i secondi che mi regala di respiro. Sembra scontato, ma questa è una grande benedizione da parte di Dio e devo ricordare al mio cuore che Dio tiene in mano le fondamenta della terra. E se Dio è il re della terra, dei cieli e della terra, abbiamo detto che stiamo camminando in modo immaginario stamattina sulla cima della montagna, e se Dio è il creatore dei cieli e della terra, Dio ha tutto il diritto di dirci dove andare e dove non andare, perché Lui sa ogni cosa. Ma abbiamo letto anche nel versetto 7 che questo grande re che noi acclamiamo non è un Dio lontano, è un re vicino. Viene chiamato proprio, è una relazione del re pastore. Versetto 6, leggiamolo insieme, dice: venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Quindi tutta l'onorificenza che dobbiamo a Dio. E poi dice: poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura. Una protezione di Dio verso i nostri confronti. Adorare Dio ogni giorno nella nostra vita non è farlo, come diceva qualcuno in preghiera prima, solo con le nostre labbra. Non è alzare le mani e dire grazie Dio. Qua dice inginocchiati davanti al Re. Quella è la vera adorazione verso Dio. È molto bello perché questa relazione, Dio dice che prima di tutto siamo il suo popolo e dice che siamo il suo gregge, quindi è proprio la figura di una pecora. È Dio che con la sua mano ci indica dove andare e dove non andare. Provate a immaginare una pecora quando il pastore la prende o quando la tocca, gli dice dove andare o dove non andare. La pecora si fida della mano del pastore perché sa che senza quella mano verrà zannata dai lupi. Ma anche qua, in questa relazione del pastore che Dio ha con me, che ha con ognuno di noi, mi sono fatto una domanda ed è un qualcosa su cui voglio migliorare e credo che tutti noi dobbiamo migliorare. Credo che a ognuno di noi ci piace di più la prima parte del versetto 7 che dice che Dio ha cura di noi. Giusto? A protezione verso ognuno di noi. Ma la seconda parte dice che Dio dice dove devi andare. Dio ti indica la direzione. E tante volte non è facile, perché vuol dire fare la volontà di Dio, accettarla con tutto noi stessi e dire Dio, va bene, vado dove tu mi stai portando. Anche questo significa adorare Dio. In questi primi versetti vediamo proprio l'adorazione totale e sottolinea in modo totale come Dio sovrano. Dio non sta parlando, c'è tutta l'adorazione verso Dio. Ma dal versetto 7 inizia proprio dove Dio sta prendendo la parola. E come punto ho scritto il pericolo dell'oggi. Versetto 8 dice: oggi se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova, sebbene avessero visto le mie opere. Oggi, se udite la voce di Dio, oggi, fratelli e sorelle, anche chi non ha ancora accettato il Signore, oggi Dio sta parlando. È quella guida, è quel soccorritore nelle tempeste che sta parlando. Oggi, adesso, al momento, Dio ti vuole parlare e dice: se ascolti la mia voce, non indurire il tuo cuore. E fa riferimento a Massa e Meriba, non è solamente una posizione geografica. Qua c'è stata una contesa, c'è stata una tentazione, c'è stata una lite nei confronti di Dio. Quando il popolo di Israele non aveva l'acqua, il popolo di Israele addirittura è arrivato a dire a Mosè: ma perché ci hai portati fuori dall'Egitto? È arrivato a dire a Mosè: ma veramente Dio è qua con noi? Nonostante tutti i miracoli, nonostante tutte le benedizioni che Dio aveva fatto per il popolo di Israele. E anche qua mi sono detto: Dio, quante volte hai voluto benedirmi, quante volte hai mostrato la tua misericordia verso di me, e quante volte ho agito come il popolo di Israele, e dico: Dio, ma dove sei? E sul fatto di ascoltare la voce di Dio è proprio come quell'esempio dei due cuori, un cuore di cera e un cuore d'argilla. La parola di Dio è il sole, entrambi i cuori sono sotto il sole. Qual è l'effetto? Che la cera si scioglie, l'argilla si indurisce ancora di più. È questo che vuole il Signore oggi da ognuno di noi. Se abbiamo ascoltato la voce di Dio, io prima di tutto, che io possa avere un cuore di cera che si scioglie davanti alla parola di Dio. E Dio dice: oggi, se non indurisci il tuo cuore. Sapete, tante volte pensiamo che il nostro cuore si indurisce quando siamo fuori dalla chiesa. Invece l'indurimento del nostro cuore avviene proprio qua dentro. Perché è qua dentro che tante volte Dio parla al nostro cuore, attraverso una predicazione, un canto, attraverso una preghiera. E mi dice: Elia, hai ascoltato questa mattina? Hai ascoltato quello che ho voluto dirti? Confessa quel peccato. Elia, riconciliati con quel fratello. Elia, evita quella strada. E io cosa dico? Domani. Domani lo faccio. Domani lo faccio. Ma Dio è questa mattina che sta parlando. E più noi diciamo domani, più si formerà una crepa nel nostro cuore d'argilla. Il pericolo non è Dio quando smette di parlare al nostro cuore, il pericolo è noi quando ci abituiamo alla sua voce e non sentiamo assolutamente più niente. Il Salmo continua dal versetto 10 al versetto 11 e dice: 40 anni, qua è Dio che parla nei confronti del popolo di Israele a causa del loro peccato. 40 anni ebbi in disgusto quella generazione, dissi: è un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie, perciò giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. E il riposo di Dio è la pace più profonda che noi possiamo avere con Dio. E non c'è tragedia più grande che morire nel deserto con le nostre convinzioni, come è stato per il popolo di Israele per 40 anni. Non ha voluto sentire ragione. 40 anni nel deserto, ma Dio è stato misericordioso nei confronti del popolo di Israele, perché anche se ha vagato nel deserto 40 anni, non si è consumato nulla di loro. Anche in quei momenti Dio ha mostrato la sua misericordia. Il riposo di Dio è la piena comunione con Cristo. Ma il Salmo 95 ci ricorda ancora chi è Gesù Cristo e perché questa mattina siamo venuti ad adorarlo. Abbiamo visto che Gesù è la nostra rocca di salvezza. Abbiamo visto che Gesù Cristo è il pastore della nostra vita, che ci indica dove andare, ci indica che cosa fare. Gesù Cristo è colui che regna in eterno e che oggi possiamo adorarlo, possiamo ringraziarlo e continua a salvare. Ma Gesù dice di non avere un cuore di cera e di argilla, ma dice di avere un cuore di cera, perché Dio oggi sta parlando. Perché il confine tra la salvezza E il baratro si chiama oggi perché domani appartiene a Satana. E Satana è il nemico che continua a dire nella nostra testa, nel nostro cuore, domani, domani, lo faccio domani. Ma Dio ha parlato oggi e ancora una volta dice, oggi se ascolti la mia voce. Dio anche sulla nostra montagna, sul nostro percorso della vita, può esserci qualsiasi tempesta, ma Dio vuole che ti fidi di Lui. E non come abbiamo fatto, come ha fatto il popolo di Israele, ma tante volte lo faccio anch'io. Questi qua hanno visto la bellezza, la misericordia di Dio, tutte le grandi opere che ha fatto e sono arrivati a dire, ma Dio è qua in mezzo a noi. Dio c'è o non c'è? Dio è questa la fede che vuole nei suoi confronti, nonostante tutto, nonostante le tempeste, vuole che lo ascoltiamo e che lo seguiamo con tutto il nostro cuore. Non è facile, assolutamente non è facile. Quando magari il problema è di un fratello, di una sorella, diciamo sì, prego per lei, prego per lui, ma quando tocca a noi veramente, poi è lì che il Signore vuole vedere la nostra vera forza in Lui, la nostra vera fede in Lui e che possiamo ascoltare la Sua voce in ogni momento. Amen.